cari amici in ascolto, ma potremmo anche dire queridos radioyentes, data la musica che ci ha guidato in introduzione. Un caro saluto a tutti, Radio Arte, prendiamo la linea da studio come di consueto ogni mercoledì alle 18.30 per Schiaparelli e Dalì, moda e arte, ideato e condotto da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, ben trovato.
Buongiorno, ciao a tutti, ma però la musica dopo dobbiamo spiegare cos'è, vabbè.
Comunque. Dopo spieghiamo cos'è e salutiamo Orsina Baroldi. Ciao Orsina, ben trovata.
Ciao a tutti.
Allora questa sera abbiamo un tema che ugly chic, è ancora di moda? Punto interrogativo, e io cedo la parola ad Aldo e Orsina.
Allora, comincio io. Innanzitutto l'idea di Orsina, che ha visto delle cose in giro per Milano e mi ha detto parliamo di del brutto. E allora io mi sono ricordato di una, scusate, ha visto delle cose in giro per Milano, cose di moda, stiamo parlando di moda in questo momento, io mi sono ricordato di questo vocabolo che andava molto negli anni 90, è stato battezzato, fu battezzato da la Aspesi, credo che fosse la Aspesi, che scrisse che Prada era ugly chic, quindi un brutto chic. Della Aspesi possiamo dire, Orsina, che è stata una grande giornalista di moda, soprattutto sapeva scrivere divinamente, e
vero.
Forse non gli piaceva Prada in quel periodo, stiamo parlando degli anni 90, però con grande ironia, perché era anche una donna capace di grande ironia, così inventò questo vocabolo, ugly chic, quindi lo chic del brutto. Poi Orsina mi ha detto, e poi lascio la parola a Orsina, mi ha detto sì, però questa cosa qui mica c'è solo nella moda, il brutto c'è pure nell'arte, dove noi diamo una connotazione alla parola brutto, tra virgolette, non è una connotazione necessariamente negativa, adesso ne parliamo. Ancora una cosa e poi veramente mi taccio, quel rullo di tamburi iniziale è un'altra sortita di Orsina che in una chat che noi condividiamo mentre parlavamo della Lanfranchi, cioè la polemica sulla Lanfranchi, che ha detto che lei non assume nessuno sotto i 40 anni, le donne incinte, abbiamo detto una serie di minchiate spaventosa, mentre parlavamo della Lanfranchi, in questa chat a un certo punto Orsina ha detto vabbè, per tirarci sul morale, ascoltate questo è John Baptiste, che sta proprio per Giovanni Battista, è un jazzista nero di New Orleans che in questo momento furoreggia avendo vinto 6 Grammy Award dopo 11 nomination con un bellissimo album che si chiama We Are e con questa canzone che inizia con questo rullo di tamburi, sono dei ragazzini a New Orleans che rullano i tamburi, poi lui esce da una meravigliosa macchina vintage, uno canta benissimo, fa delle musiche bellissime, tra l'altro è fichissimo e veste bene, cambia la giacca 4 volte, insomma quello lì ci ha tirato un po' sul morale. Ma adesso mi taccio, perché andava detto che questo è il rullo di tamburi, e siccome è tutta colpa di Orsina, adesso Orsina ci racconta cosa ha visto di brutto, tra virgolette, a Milano. Vai Orsina.
Allora, intanto premetto che proprio camminando per strada ritorniamo sullo stesso marchio, che è Prada. Io vedo questa campagna, ovviamente essendo Prada, è Prada, quindi è chiaro che non è un errore il brutto, perché il brutto non è mai un errore, e vedo questa campagna degli occhiali. Gli occhiali sono splendidi, le donne sono politically correct, non si può dire brutte, ma diciamo particolarmente diverse. Tutto quello che è sbagliato, cioè noi siamo stati portati, sapete tutti che comunque chi almeno ci ha ascoltato qualche volta abbiamo fatto moda, quindi l'occhiale andava sulla donna giusta, col naso giusto, perché comunque gli occhiali non stanno bene tutte. E invece qui proprio come se avessero sbagliato la donna col nasone, occhiale che le sta male, cioè brutta, diciamo ugly, come l'Aspesi ha detto, ugly chic. Quindi cammino, perché la campagna continua, quindi ce ne sono altre due o tre, poi l'hanno tolto perché ormai non c'è più quella degli occhiali, quindi non importa, le ho cercate disperatamente, ma comunque sono veramente brutte. E da lì mi è venuto in mente, io sono molto attratta dal brutto, perché il brutto ha dei significati diversi del bello, e Prada, come anche Gucci, hanno fatto di tutto per infrangere le regole sul bello e sul brutto, tanto che le loro campagne, soprattutto Gucci, ha fatto di tutto per imbruttire la donna e farla, farla, ha preso anche tre modelle apposta, cos'era, Aldo, tu ti ricordi, era il 20, il 21, queste tre modelle, una molto molto maschile, un'altra Felicina, che è un termine carino per dire, come si può dire, è brutto parlare male, ma,
no, ma no,
la sindrome di Down, sì. Un'altra, ecco, sì, Silvia sì, aveva un, ecco, sono tutte, Armin era bruttissima con tutte le sopracciglia grandi, tant'è vero che loro hanno avuto un mobbing sul web, perché dicevano, perché avete scelto delle modelle così brutte che noi siamo più belle? Quindi il brutto cos'è? Questo lo chiedo invece a Aldo, perché è lui sì, l'intelligente di questa...
Sì, sono intelligentissimo proprio, ma sì. No, lì c'è un discorso molto preciso e sono dei concetti che Gucci, tra i primi effettivamente, stiamo parlando del Gucci recente, quindi di Alessandro Michele,
Alessandro Michele,
ha tirato fuori, che sono i concetti di inclusività e gender. Quindi era assolutamente voluto, non c'è campagna oggi, a parte questo discorso che hai fatto di Prada citando i billboard che sono per la città, ma non c'è campagna, non c'è un catalogo di moda oggi che non preveda, per esempio, donne, non lo possiamo dire, molto grasse, quasi...
Molto. Esatto.
Ma perché? Perché c'è un ragionamento sul discorso dell'inclusività. Allora, siamo passati dal discorso del gender, della fluidità di genere, eccetera, eccetera, per cui oggi dire gay sembra antico, nel senso che qui stiamo parlando di LGBT+, che a volte non sono più dietro neanche io, perché non riesco a, perché sono rimbambito, non riesco a seguire tutte le variazioni. Tra l'altro c'è un famoso libro che poi quando mi viene in mente cito, di uno fantastico che ha scritto di arte, di moda su questo. E poi invece c'è il discorso dell'inclusività, per cui quel tipo di bellezza stereotipata che piaceva l'Orsina negli anni Ottanta, no scherzo, le donne
no,
di...
No, ma è vero,
Di Helmut Newton oggi... non sono sono politicamente scorrette.
Sono scorrette. Sì.
E quel donnone lì con il taccone, con tutta perfettona, eccetera, eccetera, la modellona, è ormai politicamente scorretta, cioè ci può essere, sì, ci sta, ma è una, giustamente, è un tipo di, è un tipo di bellezza, ma giustamente si dice, ma non è che è bella quella roba lì è un tipo di bellezza che è stata canonizzata, è stata resa un'icona in un certo periodo, in un certo momento. Adesso bisogna aprirsi, una donna molto abbondante può essere bella anche quella, ma anche una down ha diritto di essere presa in considerazione come soggetto
esatto,
anche alla moda. Ora, in questo, io che sono cattivello, ma non è vero poi, perché sono cattivello inutilmente, è buona questa cosa.
È buono, ovvio,
è buona questa cosa qua, nel senso che poi dopo magari ci sono... Uno dice, ah, ma c'è un po' di cinismo, c'è un po' di strumentalizzazione di queste cose qui, perché tu arrivi, poi fai parlare. Non è proprio così. Non è, io non sono allora, un grande fan di Michele, che è uno, Michele è uno dei massimi in questo momento assolutamente, però lui ha fatto delle cose tra i primi molto intelligenti, molto avanti da questo punto di vista, non possiamo dire di no.
Io posso dire che io l'ho fatta prima di lui, è un ego proprio sfegatato, sì, ma tu devi sapere che noi con Donna Moderna facevamo le donne vere. Io combattevo quotidianamente con le mie due direttore, che tu conosci, Patrizia Voledo e Cipriana Dall'Orto, che combattevano anche loro, come è stato fatto da molte lettrici, la totale bellezza delle modelle. Quindi abbiamo deciso di fare le donne vere, ma le donne vere, parliamo che non prendevo io tendevo a prendere donne vere, giovani, belle, eccetera, per far moda loro, ma dalla donna di 90 anni a quella di a quella appunto di 90 kg, a quella proprio particolarmente impossibile da vestire, quindi abbiamo fatto il fattibile. Devo dire che è stato un grandissimo insegnamento. Abbiamo fatto anche la donna, che era molto bella, in carrozzella, ma non finta, vera. Lei me l'ha chiesto e io ho detto, ci siamo fatti il quesito. È uno show off di un giornale che vuol far parlare di loro, o invece è la donna che in realtà era una bellissima donna che purtroppo ha avuto un incidente di moto e era inchiodata su una sedia a rotelle. Donna intelligentissima, che lavora, eccetera, e dice, perché io non devo stare sul vostro giornale? Abbiamo fatto un vestita da sera, era bellissima. Quindi in realtà il diverso, sono stata una delle prime a proporlo, tanto che feci per la prima volta in Italia la copertina, che non fosse Naomi Campbell, di una donna vera nera, perché non esisteva, e ebbe lo sconsenso, si dice, il non consenso di tutta la redazione, perché diceva no, troppo forte, figuriamoci Mondadori, eccetera eccetera. In realtà poi l'abbiamo fatta ed era strepitoso, per cui il diverso è anche giornalistico, è anche un'opinione di noi giornalisti. La bellezza canonica è stata già massacrata e devastata dai punk negli anni 70. Voi sapete che negli anni 70 che, il punk comunque era il brutto, l'imbruttito, la moda era stracciata. Inizia negli anni 70 da un piccolo negozietto che si chiama Sex. Questo piccolo negozietto era di questo signore di cui non ricordo molto il nome, ma se guardo bene i miei appunti lo trovo, il quale si chiama McLaren, aveva una moglie il cui nome è Vivian Westwood, che fu veramente la prima che ruppe gli schemi della bellezza, perché i commessi che erano lì, erano tutti con le creste, con le cose, eccetera, eccetera, diventarono i Sex Pistols, uno dei gruppi più punk che ci furono nel mondo. Il punk non era solo moda, era musica, era atteggiamento, era poi diventata anche violenza, eccetera, eccetera. Quindi è vero che il brutto attira, perché poi quando noi vedevamo tutte belle e arrivava, ammetto, la prima volta la Schiffer, che era spettacolare, ma era 10 kg più ampia delle altre modelle, ci aveva scioccato, e fu, credo, Versace a farlo sfilare per la prima volta. Te lo ricordi, Aldo?
Non mi ricordo la prima volta della Schiffer, ma la Schiffer me la ricordo.
La Schiffer, perché come uomo ti piaceva. Come modaiole diciamo, ma no, ma è enorme. Poi è diventata magra, è diventata stupenda, eccetera, eccetera. Quindi il canone moda, scusatemi, il canone bellezza non è sempre stato un po' dissacrato negli anni dalla moda e dalla musica e dall'arte, eccetera. Se pensi che io adesso esco da una meravigliosa mostra che ho visto a Budapest di Bosch, cioè, tu sei incantato dalla bruttezza di questi personaggi.
Federico, di qualcosa che ci vuoi dire.
Ma diciamo che il rapporto, vabbè, a parte potremmo partire diciamo da tempi molto recenti, che insomma tutto il concetto legato al kitsch, ma questo qui va bene.
Sì.
Diciamo così, poi il discorso della deformazione è avvenuta nel Novecento, in cui chiaramente prevalentemente con l'immissione del concetto di movimento è chiaro che cambiano poi anche i dati percettivi, no? Quindi siamo alle avanguardie, turismo, cubismo e quant'altro. Però credo che il discorso che stava facendo Orsia sia quello che forse è più vicino alla nostra realtà, cioè Bosch, quindi la pittura olandese, quindi la pittura diciamo così realista, tutta la ritrattistica con un'accentuazione diciamo così dei caratteri deformati, somatici, quindi questo desiderio di attinenza alla realtà forse è quello che diciamo all'interno del discorso che stiamo portando avanti.
È vero.
No, io non sono d'accordo.
Cala di più, diciamo così.
Ma io posso dirti, Federico, che quello che il quesito che mi sono fatta e continuo a farmi da quando sono giornalista e soprattutto 18 anni di fotografia sulle donne vere e non sulle modelle, è questo imbruttimento oppure l'accettazione di, perché poi le vedi dal vero e sono molto più, ma questo imbruttimento è perché noi normali vogliamo assomigliare alla, cioè la campagna che è di Prada, che certo non fa delle cose senza, no, io sento delle voci
non riesco a parlare. Sono d'accordo su niente, non sono d'accordo
perché non ho finito neanche. Perché
ma no, ma hai parlato per un
sotto. A prescindere, diciamo.
A prescindere, ok.
No, non sono d'accordo né con te né con Federico. E adesso vi spiego perché. Primo, Federico parla d'arte e parla di movimento. Quando parliamo d'arte, io parlo di una ricerca psicologica che gente come Bosch, come Beethoven, come Munch, eccetera, hanno fatto. Per cui loro non facevano un bello o un brutto differente da prima. Quella, a un certo punto parte una ricerca filosofica e psicologica da parte degli artisti sulla figura, e quindi non sono d'accordo con Federico. Poi non sono d'accordo nemmeno con Ursina, perché la percezione del bello e del brutto è assolutamente relativa. Non c'è un modello che è bello perché era quello di moda, era un modello che veniva veicolato attraverso la moda, che non è assolutamente il bello, è un modello, quindi è solamente un problema di percezione.
Ma infatti questi stilisti non sono a caso Gucci e Prada, cioè è quello che mi chiedo, loro lo fanno perché la gente si avvicini o perché la gente si stacchi? Perché la gente è abituata a quel canone lì di bellezza.
Ma quale canone? Ma
quello di cui stavi parlando. Ma certo che è un'illusione, però è andata avanti 30 anni e diventata storia. A questo punto, quello che noi riteniamo bello, e che sono d'accordo con te, che invece se guardi appunto questa una delle tre modelle che hanno scioccato tutti noi per la loro intensità, non sai più dire se è bello o brutto, nel senso che è forte, un messaggio molto forte, come è un messaggio forte questo degli occhiali sbagliati addosso delle donne, che cioè tu lo vedi molto di più. E la persona normale che non fa il nostro mestiere si avvicina secondo te, o invece è abituata talmente tanto a vedere le cose belle per cui era più rassicurante la Venere del Botticelli che non
se posso dire, comunque un canone di bellezza occidentale esiste, così come esiste un canone di bellezza in ogni tribù dell'Africa e così della Papua Asia ed eccetera. Il canone di bellezza europeo standard, sul quale stiamo parlando in termini accademici, sul quale si sono formati gli accademici e gli anti-accademici, e che tutt'oggi il canone di riferimento è la Venere di Milo per quanto concerne le donne,
certo,
l'Apollo Poxiomenos per quanto concerne gli uomini. Quindi questi sono i due, diciamo, paletti all'interno dei quali, diciamo, il barometro estetico vira. Per cui anche quando si pone, diciamo così, in essere attraverso la rottura di questi schemi a cui faceva allusione Aldo, quindi sia con la pittura prevalentemente di stampo olandese, con tutte le varie implicazioni, il calvinismo, eccetera, e che non con la rivoluzione, diciamo così, epocale della psicoanalisi, è evidente che questi dati sono dei dati che poi variano. L'ampliamento poi delle culture ingloba anche altri canoni. Ma direi in questo ampliamento delle culture non soltanto le culture extraeuropee, ma direi anche le culture degli strati sociali, perché esiste un ampliamento delle culture in orizzontale, ma esiste anche un ampliamento delle culture in verticale, per cui c'è anche, diciamo così, delle classi che poi dopo hanno delle proiezioni estetiche che arrivano ad essere chiamate in causa dal punto di vista dei veicolatori dell'immagine.
È vero.
Degli scienziati della comunicazione.
Ma il bello dei
veicolatori... Chiudo la parentesi.
Sì, però è bello che i veicolatori dell'immagine, soprattutto quelli alti, come quelli che abbiamo citato e tanti altri, perché comunque non sono solo loro, hanno finalmente infranto quello che dice Aldo è un'illusione. Certo, è un'illusione che però abbiamo dato ampiamente, quindi ci siamo anche abituati. Cioè, io se dovessi essere la Schiff o la duchessa brutta di Massis, preferisco essere la Schiffer, honestly, o la donna di Dürer. Cioè, è vero che sarà anche un canone antico e cosa, però, come dice Federico, la bellezza canonica è questa, no? Non sei d'accordo, l'altro se n'è andato.
Me ne sono d'accordo, non sono d'accordo su niente, ma proprio niente. Ascolta, Federico, tu parli di il canone, vabbè, tu sei un accademico e quindi è giusto che fai l'accademia, ma parli di questo canone di bellezza occidentale, ma Bruegel, la donna di Bruegel è uguale alla Venere di Milo?
No, ma infatti la donna di Bruegel è questa cosa qui, cioè in questo senso Bruegel è all'interno di queste variabili che sono, ma perché c'è un aspetto di realismo, cioè quando Bruegel fa la donna, o possiamo stare anche in Bosch, non è un problema.
È Bosch, cioè, Bruegel, Massis.
Non si pongono, cioè la rivoluzione del realismo, del verismo, non si pone in questi termini, ma affermando ciò che loro affermano, non è che eliminano il canone di riferimento su cui la cultura occidentale permea. Cioè, ci sono anche loro, hanno detto una cosa nuova, non so come dire, cioè Ungaretti non ha eliminato Dante o non ha eliminato Petrarca, ha aggiunto Ungaretti. Però, diciamo così, l'impostazione della Dulcis in Nuovo è fondamentale per l'evoluzione della lingua italiana, senza di cui non ci sarebbe stato Ungaretti. Cioè, Ungaretti si... il linguaggio di Ungaretti si struttura su quel tipo di impostazione lì, ecco, no, questo volevo semplicemente, perché poi a livello, diciamo così, subliminale questi canoni ci sono e funzionano, e i canoni ci sono anche per essere infranti.
Certo, e infatti questi i punk hanno infranto tutto quello che era gli anni 60, tutti bellini, tutti felici, tutti contenti, dai Beach Boys passate Sex Pistols. Cioè, noi abbiamo tutto dentro, e quello che oggi è forse anche esagerato è il troppo, non sappiamo più che cos'è il bello, che cos'è il brutto, però un canone di riferimento ciascuno di noi ce l'avrà. Io un pochino ce l'ho, onestamente, forse sono abituata, sono vecchia, ho voglia di sempre di avere le cose belle, ma certe bruttezze ancora non mi piacciono. Cioè, io quando vado in giro, che tutti si fanno sti selfie, che hai l'auto selfie che ti toglie tutte le rughette, cioè, ma che stiamo andando in un mondo di mostri, no? Il Bruegel oppure il Bosch per strada. Io ieri camminavo in Vittorio Emanuele, tutti si facevano i selfie che sono già deformanti per loro, poi si mettevano il filtrino, poi diventa, cioè, io sono un po' spaventata di quello. Allora meglio la Venere di Milo, che mi rassicura, ecco, diciamo che mi rassicura.
Io non sono d'accordo, fa niente, non importa. Il fatto che non sia d'accordo io non importa. Comunque, ma proprio non sono d'accordo, nel senso che io adesso dico delle cose, cioè, io vengo dai quartieri di periferia, per cui dico delle cose terra a terra. Allora, il culo della Venere di Milo non è il culo delle donne.
Della Kardashian.
Delle donne di Bruegel, e non è neanche il culo delle donne che negli anni Ottanta la moda ha imposto. Sono cose completamente diverse, le proporzioni sono completamente diverse. Dalla Venere di Milo alle modelle di Steve Meisel le proporzioni sono invertite. La Venere di Milo ha le spalle piccole e i fianchi grandi, perché c'è tutto un ragionamento che tutti sappiamo. La donna di Steven Meiser ha le spalle larghe e tipo la Baudelaire in quel periodo lì, e il culo piccolo. E ragazzi, cioè, non so...
No, ma hai ragione che non sono calze, si invertono le cose, ma è sempre bello. Oggi hai delle donne che invece sono... Cioè, un po' come Alma Dovara ha fatto l'attrice bruttona, che era fantastica, affascinantissima. Ma infatti non sto dicendo che il brutto fa schifo, anzi è il brutto che ci attira, c'è il brutto brutto che è sfigato, ciao, lo lasci lì. Ma
raccontarvi una storia? Posso? Posso raccontarmi una storia? Allora, di recente ho incontrato un'artista bravissima che l'ho incontrata a Milano a una mostra che ha fatto da Scognamiglio, che si chiama Joana Vasconcelos. La Joana Vasconcelos è un'artista portoghese, una, credo, le classifiche non so quanto valgono, ma credo che sia dentro ai 30-35, così vado a spanne, artisti contemporanei più importanti al mondo in questo momento, che fa delle opere tessili, peraltro, enormi, e cita con grande chiarezza il kitsch, quello che Federico prima in apertura ha detto, allora dovremmo parlare del kitsch. Ecco, parliamo un po' del kitsch, che è una categoria non, assolutamente non sovrapponibile al brutto, ma nella vulgata lo è, nel senso quando uno dice, beh, quella lì è una roba
kitsch,
è una roba brutta. Allora, la Vasconcelos, qui faccio un po' di cronaca, ha fatto una dozzina di mobili, ha preso dei mobili, qualsiasi, no, proprio dei mobilacci, delle quelle robe che trovi un po' dal rigattiere, ma non perché fa a fare la ricerca, delle alzate, delle cassettiere, delle robe così, e poi le ha fatte esplodere come sa fare lei, in qualche cosa che sono diventate delle forme organiche, però ha preso delle robe proprio da mercatino senza ricerca, no? Un po' le aveva in casa addirittura, ha detto, sai, l'ho fatto durante, quando c'era il Covid, questa signora c'ha 50 assistenti e c'ha uno studio a Barcellona, che credo sia un aeroporto, dove sviluppa queste opere enormi. Adesso ne ha appena appesa una alla stazione di Lille di 70 metri. 70 metri di opera in orizzontale.
Madonna, enorme.
E questa qui fa delle robe che uno potrebbe dire, a me, io non lo dico, ma insomma, uno potrebbe anche dire, ma quella roba lì è brutta, cioè nel senso che hai preso una roba della nonna, poi ci hai buttato addosso lustrini, colori, tessuti, maglieria, pezzi di qua, di là, di su, e hai fatto dei mostri. Questi mobili sono una cosa che è quasi impossibile descrivere, se non li vedi, io non sono capace di descriverli. E qui siamo in pieno kitsch. E la cosa bella che mi ha raccontata, perché io ho avuto la fortuna di andare a cena e ce l'avevo davanti, questa è una forza della natura, cioè una donna a 52 anni è una che ha un'energia che t'ammazza proprio, non si ferma mai. Mi ha detto, io sono portoghesa, lei è portoghesa veramente, cioè io sono veramente portoghesa, e sai, mi ha detto, e mi ha fatto tutto un racconto sul Portogallo, Federico, fantastico, in cui raccontava cosa erano i portoghesi nel Medioevo, che sono stati degli schiavisti terrificanti, una delle popolazioni.
Sì, l'hanno inventato un po' loro, diciamo.
Lei però me la fa. Lei è molto intelligente e molto a fuoco su quello che dice. Non è che. Però mi ha spiegato com'era il movimento delle navi portoghese che non guardava l'Europa, cioè dell'Europa il portoghese non è mai fregato niente, guardava l'Atlantico come una loro autostrada, dove andavano in Africa, prendevano le persone, gli schiavi, li portavano in Brasile e lì colonizzavano il Brasile, cominciando a sviluppare l'agricoltura. E però mi ha detto, sai, in una casa portoghese normale c'è sempre un Cristo, un Buddha, una cosa di elefante e cos'era l'altra cosa? Fenomenale, cioè praticamente sì, è una maschera africana, un bric-a-brac mostruoso, cioè che però ha al suo interno, ha, come dire, un fascino straordinario, cioè dietro a queste cose brutte e anche le cose che fa lei, che invece sono gioiosissime, perché lei è una dotata, cioè lui, tu guardi le sue opere e sorridi. Non sai perché, perché sono delle opere informali, tessili, coloratissime, molto kitsch, ma lei usa questa parola, ma tu quando le guardi ti illumini, cioè lei c'ha questa cosa qua, ti fanno sorridere, non ti fanno ridere, cioè ti comunicano una straordinaria energia positiva. Ecco, questo qui per me è il brutto, cioè non c'è niente, cioè, la cosa no, è brutto perché tu la paragoni a qualche cosa che hai nel cervello, che è un canone, appunto, come diceva Federico, ma in realtà noi non possiamo più, con quello che sta succedendo intorno a noi, con la velocità, la tecnologia, tutte queste cose qui, essere più legati neanche a un canone occidentale. È troppo veloce, è troppo tutto in movimento, per cui dobbiamo essere aperti, per me, almeno questo è quello che penso io, mia moglie, i miei figli che me lo insegnano continuamente, essere aperti a non... Cioè mi spaventavi, Orsina, prima quando dicevi ma sarà perché io sono vecchio, questa cosa non mi tranquillizza, eccetera, eccetera. Non possiamo essere tranquilli, non dobbiamo essere tranquilli. Il brutto è la novità, perché noi evidentemente non siamo abituati a leggere quella roba lì. Ma non è che quella roba lì c'è un bello rassicurante e c'è un brutto che ci fa paura. Non può essere, mi fermo.
No, io invece ti do ragione perfettamente, e che come tutto è piuttosto, cioè così come io vivo qualche cosa, me la vivo sulla mia pelle, quindi per me quello che tu dici è perfetto, io vorrei essere libera a 280 gradi o 360, quel che l'è, per poter accettare tutti i miei difetti, perché non sono vecchia, ma insomma che sto entrando in una parte che non sarebbe più il canone di bellezza. Ma la stessa cosa, io sono affascinata da Bosch, da Bruegel, cioè, Leonardo da Vinci ha fatto la Vergine delle Rocce, ha fatto la Gioconda, ma ha fatto anche i suoi mostri che sono meravigliosi, i ritratti di... com'è che si chiamavano, erano straordinari, quindi tutti hanno fatto la bruttezza, così come tutti credo abbiamo qualche cosa di kitsch in casa, non credo che ci sia nessuno che abbia qualche cosa che sia sempre perfettamente in casa, nelle ordine delle idee.
Sto guardando intorno, non trovo niente.
Fatto, io tutto kitsch, io in casa mia è praticamente come dice la tua amica, c'ho tutto di più, dai fiori finti, tutto di più, eppure c'è un'armonia che piace sempre a tutti. Però continuo a dire che non è perché io amerei essere bella, non amo il brutto. Il brutto ha qualche cosa di molto, certe volte, molto più affascinante del bello. Ma questo in tutti i campi. Certe volte, l'altra sera, sempre a Budapest, sono andata a sentire un concerto, dopo sentire sempre il meraviglioso Mefistofele, che io amo moltissimo, siamo andati a sentire musica elettronica. Prima di tutto siamo entrati in questo bellissimo sala di concerto e mi hanno detto entriamo presto, perché così ci sono le seggioline per sederci. Cavolo, tutti in piedi, aiuto, 3 ore di concerto, ci siamo spaventati, è arrivata questa bombardata che aveva un senso, cioè nella stonatura di questi suoni, che tu dici l'elettronica era una roba, invece aveva un senso perfetto, quindi aveva un dialogo interno che mi è piaciuto, quindi non è che proprio tutto è brutto e tutto è bello, questa hai ragione perfettamente, anzi, è proprio il quesito su cui ci siamo detti. La donna che vede una donna fotografata con degli occhiali bellissimi e che è completamente fuori, non parliamo più di canone, ma insomma fuori da quello che è abituata a vedere, si avvicina a quell'immagine o invece si distacca? E questa è la mia domanda. Io faccio solo quello che...
Ma facciano un po' loro, sono loro che commerciano.
Sì, hai ragione.
Io però mi aggrappo a una parola invece, no? Canone. Invece di canone noi dovremmo cominciare a ragionare su una parola che gli assomiglia, che è campo. Perché il canone è stabile, è fisso, è una cosa in qualche modo immobile. Il campo è invece un insieme di cose in movimento che non è possibile fissare. La moda, visto che questa qui è una trasmissione dove appunto gli schiapparelli, insomma, la moda andrebbe, giudicata, guardata con questo concetto, il concetto di campo. Se c'è una cosa, una volta si chiama l'effimero, vabbè, sto il film, ero un po' stufato. Se c'è una cosa che invece la moda è proprio giusta per la moda, è questa idea di campo, non il campo di grano, proprio il campo.
Certo, campo.
Federico, aiutami a definire come sai fare tu il concetto di campo.
La visione grande davanti dei campi americani, vuol dire il campo 360 gradi. È quello
il
che...
campo, diciamo, è un percorso, no? Un percorso in potenziale.
Sì, sì, sì.
Uno spazio in potenziale.
Sto leggendo un libro di Giovanni Matteucci, che non sapevo manco chi era, che è un signore che invece si occupa di... è un ordinario di estetica all'Università di Bologna, che parla proprio di questo. Cioè, questo signore è innamorato della moda, forse solo come l'Orsina, io non sono... Però è un signore, è un filosofo, e parla in questo libro di... fa tutto un ragionamento sulla moda. È veramente un fan questo signore della moda. Addirittura dice che tu sei rapporto Schiaparelli da lì, no? Il rapporto tra arte e moda, lui alla fine propende, si capisce, è un uomo coltissimo, cita in tedesco, si capisce che quasi quasi, mica tanto quasi quasi, dice che la moda oggi nella situazione in cui viviamo è addirittura sta in testa all'arte. Proprio intorno a questo concetto di campo, cioè la moda sta insegnando all'arte come sopravvivere, e poi fa tutto un discorso molto... ora, io non sono mica tanto per cambiare, non sono neanche tanto d'accordo con lui, però mi sta impressionando questo libro. Si chiama Estetica della moda, è un libro Bruno Mondadori editore, e fa proprio questo ragionamento di campo. Cioè, che cosa dice lui? Poi la smetto. Dice che le belle arti e le arti in generale hanno escluso la moda, in quanto nel Settecento, Kant di che secolo è? Fine Settecento-Ottocento, Federico? Hanno delimitato una situazione, hanno stabilito un campo, cioè secondo Kant era arte quella cosa che non aveva nessuna finalità pratica, non poteva avere finalità pratica, era pura, si guarda l'arte. Quindi la moda, siccome si indossa, non può essere arte. Le arti meccaniche, le cose meccaniche che hanno un... però non è vero, perché sappiamo che l'arte oggi...
Economia, però adesso tutte
queste cose qua. E quindi dice, uscito da questo schema settecentesco, siamo in una situazione completamente nuova. La moda sta dando, dice lui, lo dice Matteucci, non lo dico io non sono boh, non lo so, sta dando, mi sta scioccando questo qui, perché io ho sempre ritenuto ho sempre detto che sì, vabbè, mica è arte, è solo moda. La moda invece sta dando, come dire, indicazioni al mondo dell'arte su come sopravvivere e su come procedere, ma bisogna considerare le cose intorno al concetto di campo e non di canone. Ho finito. Federico e Orsina, a voi.
Ci hai zittiti completamente, è giusto, ci hai zittiti, però lo stesso, spesso la moda non la si indossa, la si vede, è come un quadro, perché le pubblicità, le cose, il video... cioè, non è detto che tu te la debba sempre mettere addosso la moda, perché la moda è un concetto anche di applicazione della moda, cioè la fotografia di moda, mica me la metto io quella roba lì, eppure la guardo e la discuto.
Giusto. Infatti lui dice, ascolta, infatti ho cannato come al solito, lui dice che non bisogna pensare alla moda come solo all'abito, ma la moda
è tutto l'atteggiamento.
È l'estetizzazione delle nostre vite, è il design, è come mangiamo, è cosa ci compriamo, è la forma della macchina, sono tutte queste cose qua.
È vero.
Cioè, parla addirittura di un capitalismo estetico, questo qui, però in tedesco non riesco a leggerlo, quel libro lì. Vabbè, Federico?
No, semplicemente è molto bello questa cosa che hai messo in essere, diciamo, all'interno della discussione, Aldo. Per parte mia, e uso un termine brutto, dialettale, diciamo così, che si usa dalle nostre parti, per parte mia il termine campo è un po' troppo funzionalista. L'arte non necessariamente è funzionalista, può esserlo ad intra, cioè all'interno dell'arte, e può esserlo anche all'esterno, però non necessariamente ha un aspetto funzionalista. per funzionalismo, cioè che diciamo è all'interno di un meccanismo causa-effetto, come quello del, appunto abbiamo utilizzato il termine capitalismo, come quello del capitale, come quello degli oggetti, la movimentazione delle merci, tutto ciò che è all'interno del consorzio umano. Ovviamente anche l'arte è all'interno del consorzio umano, però non ha, come dire, una presa necessariamente funzionalista. Il termine campo invece individua, e da quello che hai aggiunto, diciamo così, in questa ultima osservazione, è confermato, cioè il termine campo è, diciamo, un po' sbilanciato, secondo me, su verso una lettura funzionalista della questione.
Bravo, bello, mi sei piaciuto. Non c'avevo
questa cosa qui. Il termine canone, io sono d'accordo su questo aspetto qui, se posso dire perché sono d'accordo dell'uscita dal canone. Perché il canone si rifà ad un bello che è un bello intellegibile. C'è anche quella bellissima installazione di Giulio Paolini degli anni 80 del bello intellegibile, no? Cioè un bello intellegibile che colpisce l'intelletto. L'intelletto però è una funzione dell'essere umano. Io sono d'accordo appunto su questo aspetto, perché secondo me non esiste, per quanto riguarda l'uomo, non esiste un uomo inteso come un essere umano brutto. Per una semplice ragione, perché lui non ha scelto di essere com'è. Cioè, io non ho scelto di essere esteticamente come sono.
Posso
complicato la vita.
Poi ti puoi migliorare o ti puoi peggiorare.
Posso migliorarmi, comunque, sì, è giusto, in termini però intellegibili. Cioè,
dipende secondo, che animai.
Secondo un canone. Eh sì, infatti, poi dopo c'è l'estroflessione appunto della... diciamo così, dell'aspetto interiore. Questo qui, questo funziona, però in termini squisitamente estetici uno non sceglie di avere, che ne so, un naso in un modo, un occhio in un altro, la posizione delle orecchie, il colore dell'incarnato, e questo è proprio il grande mistero della vita, la bellezza, no? Che uno non sceglie.
Posso fare un piccolo asolino a quello che stai dicendo tu? Mia madre mi fece vedere, perché mia madre era abbastanza un personaggio buffo, mi disse: hanno fatto uno studio in America, noi vivevamo in America, della perfezione della donna. Ha preso gli occhi più belli, il naso più bello, la bocca più bella, totalmente simmetrica, i capelli belli, eccetera. Un mostro. E io ho detto: mamma, se questo è fatto di cose così tutte le più belle e messe insieme, era un mostro, quindi vuol dire che la percezione che si ha anche da piccola, perché io ero bambina, era uno studio veramente di tantissimi anni fa, e diceva: ma mamma è un mostro, e lei dice: pensa, questo è quello che in realtà è. Per cui la bellezza non è soltanto quello che vedi, quello che senti. Cioè, se a me mi fotografi sono mostruosa, se io parlo ho un altro atteggiamento, non parlo di me, parlo di tutti, cioè la personalità. Per quello che la moda ha un po' rotto gli schemi e ha cercato di romperli sempre, dai punk al kitsch al normcore, non so se ve lo ricordate, era quello di fare a tutti i costi normali, non trasandati ma normal tipo, per cui bisogna sempre essere normali e non di moda. Quindi ha cercato sempre di combattere appunto il fatto banale dell'essere belloci, truccati bene, eccetera. Perché dietro a queste cose ce n'è l'ira di Dio da dirsi. Per quello che io, se due stilisti così importanti che non fanno niente a caso, come Gucci e come Prada, interpretano una cosa del genere, è proprio una domanda che mi chiedo. Quindi è vero che il brutto attira, perché se no non lo farebbero due colossi così.
E con questo abbiamo finito, perché non ci abbiamo più tempo, e quindi ci manda a casa, va bene. Federico?
Va bene, allora un breve giro di chiusura, salutare i nostri amici in ascolto.
No, non lo so. Io
volevo dire solo ridacchiamo. Abbiamo toccato un tema un po' difficile, secondo me, questo del bello, brutto, buono, cattivo, perché poi adesso veramente siamo in un momento in cui dobbiamo stare attentissimi a come si parla.
Infatti, però, noi siamo sempre attentissimi, come no?
No, per fortuna noi siamo liberi, però insomma, sono quesiti che ci chiediamo continuamente.
No, molto bene. Credo anche che sia un tema sul quale sarebbe importante ritornare, perché comunque sia, diciamo, questa interconnessione c'è, cioè l'arte sicuramente ha aperto degli orizzonti, sì, la moda ha sicuramente aperto degli orizzonti anche all'arte, cioè questo è innegabile, cioè questo direi che
scriveremo un libro, dai, cioè, va bene.
A tre.
Fantastico. Va bene, allora grazie agli amici in ascolto, grazie Aldo, grazie Orsino, un caro saluto a tutti.
Ciao.
Ciao a tutti
e risentirci alla prossima settimana.